Va ora in onda Pop Economia.
Radio Libertà, è un piacere rivedere e sentire Alessandra Mori. Ci sono stati problemi incredibili, inenarrabili martedì scorso, ora però ti vedo più radiosa che mai, Alessandra, sono contento.
Eccoci caro Giulio Cesare, e abbiamo sentito, abbiamo aperto le nostre danze con la sempre splendida Evergreen Ornella Vanoni, Rossetto e Cioccolato. E oggi, cari amiche e amici di Radio Libertà Pop Economia, ho scelto di bypassare un attimo soltanto però l'asprezza dei nostri conti per parlare di lui. E lui chi è? E chi è? Lui è dolcissimo, buonissimo, e pensate, secondo gli ultimi studi recentissimi pubblicati proprio ieri, riesce a prevenire addirittura l'Alzheimer, aiuta anche a contenere e a perdere il peso. Ci ha fatto un po' penare per Pasqua con qualche amara sorpresa, ma oggi vediamo insieme come e quanto fonda lui, l'avrete capito, l'avrete indovinato, il cioccolato, ovviamente in quel di Torino. Ed è per questo che ho invitato una giovane capitano d'impresa, managing director della famosa impresa, azienda La Perla di Cioccolato di Torino, Valentina Arzilli. Benvenuta.
Grazie Alessandra, grazie dell'invito.
Eccoci, e naturalmente è sempre un piacere ritrovare il nostro punto di riferimento per l'economia, Marcello Gualtieri, economista dell'Università proprio di Torino. Ben ritrovato, professore.
Buonasera Alessandra, un saluto cordiale a tutti gli ospiti e ai nostri ascoltatori.
Ecco, come vede, oggi le ho affiancato una splendida e dolcissima lady, ma molto determinata. Dunque, siamo qui, collegatevi, accendete la TV, cari amiche e amici, 252 del digitale terrestre, oppure scegliete uno dei device santissimi, quelli che preferite, il sito della radio, il canale YouTube, la pagina Facebook, insomma, ascoltateci e intervenite con noi quando e come volete. Cara Valentina Arzilli, e allora, hai sentito questa canzone, Rossetto e Cioccolato, di Ornella Vanoni? Perché ci vuole passione, mi è piaciuta molto, perché ricorda la determinazione, la passione, dice lei, dice Ornella, ci vuole passione, pazienza, incoscienza, proprio un po' come un filino, come un po' chi fa impresa come te. E qual è l'altro ingrediente, oltre alla dolcezza, che tu metti nella tua azienda di famiglia? Perché sono 30 anni di storia familiare, leggo qui, e anche 30 anni di tartufi. Per te, premio Gamma Donna 2021, sei stata premiata dalla prestigiosa associazione di Gamma Donna per l'imprenditoria femminile innovativa, presieduta da Valentina Parenti, che salutiamo. E allora?
Eccoci, grazie Alessandra. Allora, ci vuole un pizzico di follia, tanto coraggio, e bisogna avere l'atteggiamento giusto. Sono figlia d'arte, come raccontavi, perché l'azienda è stata fondata da mio padre nel 1992. E a un certo punto, in maniera assolutamente inaspettata, mi sono trovata coinvolta emotivamente con il progetto di impresa di mio padre, che da tradizione pasticcera si è scoperto celiaco e quindi ha dovuto modificare il suo progetto imprenditoriale proprio all'inizio degli anni 90 e cambiare il suo oggetto di impresa, che è diventato il cioccolato, in una città che è la capitale della tradizione del cioccolato, individuando un prodotto nuovo che era il tartufo di cioccolato. Ora, nel momento in cui ho deciso di entrare in azienda e quindi supportare mio padre nel suo progetto imprenditoriale, mi sono trovata di fronte a uno scenario complesso dove che necessitava di una solida strategia di posizionamento. Era un'azienda già avviata, con delle regole, una propria cultura aziendale. E quindi con grande rispetto e una profonda gratitudine per l'opportunità sono entrata portando quella che era la mia visione, e avevo una visione molto chiara e avevo voglia di realizzarla. Il nostro è un lavoro meraviglioso.
Come hai fatto ad innovare, Valentina? Tu mi parlavi di digitalizzazione soprattutto.
Parliamo di digitalizzazione, parliamo di posizionamento del brand, quindi uno studio perché l'azienda e il suo brand, che oggi è un brand affermato a livello nazionale e internazionale, portasse con te una forte identità e un posizionamento ben preciso. Parliamo appunto di un mercato molto complesso dove ci sono scusate, dove ci sono tantissimi brand e tantissime aziende che fanno cioccolato. Se dovessi
Dove c'è
descrivere
molta
parole.
concorrenza, molta competizione anche, no?
Certo, ognuno devo dire fa il suo mestiere e ha le sue specialità. Noi abbiamo deciso di concentrarci sulla produzione dei tartufi di cioccolato, che ci danno la possibilità di elaborare ovviamente le ricette della tradizione, quindi le ricette classiche, ma anche sperimentare gusti più inusuali, spesso ispirate proprio all'arte della pasticceria. Oggi l'azienda è una realtà solida, siamo partiti da una realtà di quattro persone quando sono entrati in azienda. Oggi abbiamo un meraviglioso team di 50 persone, ognuna perfetta nel proprio ruolo. Inizialmente producevamo tre tipologie di tartufi di cioccolato, oggi abbiamo una collezione ampia, ne contiamo più di 20. Ovviamente siamo di Torino, quindi diamo spazio ai gianduiotti, alle
Certo.
creme spalmabili. Ma c'è stato un momento specifico in cui qualcosa è cambiato. Nel 2015 abbiamo trasferito il laboratorio di produzione in un nuovo spazio e questa evoluzione ha portato l'azienda dall'essere un negozio storico della città, con annesso un piccolo laboratorio di produzione, e in un'azienda con un brand affermato, con una forte identità. Con una capacità produttiva che ci ha permesso ad oggi di esportare per esempio più del 52% della nostra produzione. Questo prego.
Ecco, Valentina, ti interrompo perché vorrei passare subito all'aspetto dell'economia reale, pop, come dico io. E cioè, volevo chiederti questo. Noi abbiamo esaminato molte volte in questa trasmissione il tema del lievitare del prezzo del cacao e quindi ovviamente i costi che salgono delle materie prime. Come è stato possibile per te coniugare questo momento critico, perché abbiamo visto che anche a Pasqua ci sono state amare sorprese perché le uova di cioccolato di tutti i tipi sono rincarate. Ovviamente la tua è un'azienda di altissima qualità, artigianale, emblema proprio del Made in Italy che noi qui sempre raccontiamo. Come è stato possibile coniugare per te, come imprenditrice, questo problema, appunto, questo lievitare dei costi con il fare e con il produrre un prodotto di alta qualità? Come hai fatto tu?
Dunque, siamo di fronte a uno scenario che, come hai detto, di cui abbiamo letto e di cui hai anche trattato. Diciamo che abbiamo scelto un approccio olistico, nel senso che abbiamo visto lievitare soprattutto da gennaio 2024 alla fine di marzo i costi del cacao per più del 160%. La perla sicuramente non verrà meno alla qualità a cui il nostro consumatore è abituato, quindi la nostra politica è quella di assorbire il più possibile questo aumento. Possiamo contare su solidi rapporti con i nostri fornitori, sono rapporti, di lungo periodo, sigliamo dei contratti di acquisto di lungo periodo, questo ci ha permesso di avere un po' di ossigeno nella fase di picco critico. Proprio a ridosso della Pasqua. Abbiamo scelto di presentare il catalogo di Pasqua, quindi la collezione della prossima stagione che è in uscita
E adesso,
con.
mentre tu termini di parlare, avverto Giulio Cesare che prepari questo video che tu oggi ci hai mandato per vedere proprio le fasi del cioccolato. Una breve clip, intanto Giulio Cesare la prepara. Prego, Valentina.
Siamo
Eccolo
pronti.
qua. Eccolo.
Dicevo, abbiamo deciso di non far ricadere questi aumenti sui nostri distributori e quindi sul cliente finale, cercando di assorbirli il più possibile. Questo grazie anche ai passi avanti che abbiamo fatto di recente in termini di investimenti, soprattutto come Industria 4.0 e innovazione tecnologica, che ci permettono di aumentare ovviamente l'efficienza dei sistemi produttivi. E perché comunque siamo un'azienda a conduzione familiare, quindi abbiamo bisogno di garantire la nostra sopravvivenza sul lungo periodo, non venendo meno alla qualità, come dicevo, a cui i consumatori sono abituati. Questo video
Ecco,
che.
commentaci un po' queste fasi, Giulio Cesare, se lo
Certo.
puoi rimandare, così lo facciamo rivedere anche per chi accenda la TV 252.
Allora, questo è un video che mostra come produciamo il nostro tartufo di cioccolato, limoncello e meringa. Il limoncello e meringa è proprio un esempio di una ricetta, una sperimentazione ardita ispirata al mondo della pasticceria, nato dalla domanda di quale potesse essere un tratto di italianità facilmente riconoscibile all'estero.
Meraviglioso.
Abbiamo fatto una ricerca, abbiamo scoperto che i profumi dei limoni e soprattutto il naming e il lettering meringa era facilmente leggibile anche non in territorio nazionale, e quindi abbiamo creato questa ricettazione con la pasta di limone, la meringa, il tartufo di cioccolato e un impasto di ingredienti. In questo caso abbiamo appunto le meringhe sbriciolate, la pasta di limone ed è un viaggio di degustazione che passa dalla parte cremosa a una parte più crunchy, proprio per accompagnare questo percorso di degustazione che non annoia, ecco.
Ecco, allora italianità, come hai detto tu, qualità, tutto questo è frutto di grande sacrificio, caro professor Gualtieri. E noi abbiamo visto molte volte, accennavo prima, il cacao è diventato l'oro nero in questo periodo e le imprese si trovano di fronte a costi che lievitano e quindi hanno anche le loro difficoltà. Non soltanto ci sono le difficoltà per i consumatori, l'abbiamo visto anche con il presidente del Codac, insomma, ci sono anche gli ostacoli e le difficoltà per le aziende del Made in Italy. A parte questo capitolo, diciamo, difficoltoso, e ci tengo a ripeterlo, quanto capitale hanno oggi le imprese del Made in Italy? Quanto pesano le imprese, anche intendo quelle dell'agroalimentare, del cibo, del food, quanto contribuiscono anche economicamente?
Beh, Alessandra, diciamo che oltre a fare un discorso meramente quantitativo di numeri che adesso ti faccio, fare anche un discorso qualitativo, cioè quanto del buon cibo, del buon agroalimentare, dell'eccellenza italiana è necessaria per poter, come dire, competere nel mondo, ad esempio nel settore del turismo, nel settore della bellezza generale, del design, e quindi non è soltanto un fatto di numeri, ma è anche un fatto di qualità. Cioè, diciamo che l'agroalimentare di eccellenza è uno dei motori del paese, non solo per i numeri, ma anche per la qualità. Cosa sarebbe del nostro turismo se non avessimo anche da offrire la parte enogastronomica. Mi hai chiesto dei numeri, te li faccio subito e poi volevo fare una domanda alla nostra
Andiamo con i
ospite.
numeri.
I numeri, il settore agroalimentare in Italia, inteso in senso stretto, quindi come produzione agricola, compreso gli allevamenti, la silvicoltura, vale circa l'1,9% del PIL, 37 miliardi. Se poi aggiungiamo la parte dell'industria alimentare, quella di cui stiamo parlando oggi, aggiungiamo altri 26 miliardi di PIL, quindi arriviamo al 3,7%. Se aggiungiamo la distribuzione e la ristorazione, arriviamo al 7,7% del PIL. Cifre quindi ovviamente molto importanti, però io credo che l'aspetto meramente quantitativo non renda giustizia di quanto sia importante questo settore per lo sviluppo del paese. Non è soltanto un fatto di numeri diretti, ma è anche un fatto di indotto estremamente importante. E volevo fare una domanda alla nostra ospite. Volevo
Prego.
chiedere, ho sentito che una delle strade che sono state intraprese per fronteggiare l'aumento dei costi era legata al famoso incentivo Industria 4.0, che è uno dei pochi incentivi che in Italia ha realmente funzionato. Volevo chiedere al nostro ospite se mi spiega bene che cosa hanno fatto.
Certo.
Come ti sei trovata con questo 4.0, Valentina? Perché poi il problema degli incentivi e delle forme di aiuto per le imprese, professore, rimane sempre caldo e fondamentale, perché il nostro cuore che batte sempre per le imprese, ma le imprese devono anche avere i loro aiuti, no? Devono anche essere sostenute nel modo migliore. Valentina?
Eccomi. In quanto impresa familiare, l'80% dei nostri utili viene reinvestito ogni anno in nuovi investimenti. Certo che poter accedere a l'industria 4.0, per esempio, ci ha agevolato perché abbiamo potuto mettere in campo, le racconto, abbiamo potuto mettere in campo un sistema di comunicazione tra le linee produttive e i sistemi dei pianificatori di produzione che hanno agevolato ed efficientato il lavoro della nostra squadra, perché hanno velocizzato alcuni processi produttivi, hanno ridotto le criticità, i fermi macchina che noi analizziamo nel momento in cui avvengono e possiamo risolverli più rapidamente. Abbiamo per esempio ridotto il quantitativo di carta utilizzata. Questo sistema, devo dire, ha migliorato la qualità del lavoro sia del personale che ha efficientato il nostro sistema produttivo, quindi per noi è stato molto importante, anche perché, come dicevo, facciamo ogni anno, investiamo molto sulle linee produttive, sullo stabilimento e quindi su struttura.
Ecco, che cosa chiederesti tu, Valentina? Quale altro tipo di aiuto, quale altro tipo, aiuto è una parola che non mi piace, di sostegno, di imprinting per le imprese come la tua, che sono poi un asset perfetto proprio per l'italianità, no? Anche una vetrina fondamentale anche all'estero.
Certo, allora sicuramente l'innovazione tecnologica è innegabile che sia fondamentale in questo momento. Se dovessi chiedere un supporto, sicuramente sceglierei di supportare la gestione del personale e quindi quanto è impattante il costo del personale sui ricavi aziendali per l'azienda, non realmente quello che percepiscono i nostri collaboratori, perché preferirei che avessero più liquidità a disposizione. Mentre oggi siamo un po' strozzati da questo punto di vista e l'incidenza del personale ha una percentuale molto importante sul fatturato dell'azienda.
Ecco, professore, in questo periodo come è cambiata Torino? Lei è lì che insegna a Torino anche economicamente. Torino è stato sempre uno dei motori, no? Economici. Da questo punto di vista, lei la trova molto cambiata questa città, in meglio, in peggio? Ci dia un quadretto un po' su questo, mi viene in mente ora.
In estrema sintesi vi posso dire che trovo, forse sono uno dei pochi che trova che la deindustrializzazione di Torino abbia avuto anche degli aspetti positivi. Ovviamente a nessuno fa piacere chiudere le fabbriche, ma trovo che a fianco di questa, diciamo, deindustrializzazione ci sia stata un'effervescenza nella città sicuramente positiva. Volevo fare un commento a quello che ha detto Valentina in merito al costo del lavoro. È chiaro che essendo un'imprenditrice con un contatto diretto con i lavoratori e con la realtà finanziaria dell'impresa, ha messo il dito nella piaga, e cioè ha toccato uno dei grandi problemi della competitività delle nostre imprese, che è il famoso cuneo fiscale, cioè la differenza tra quanto le imprese pagano, che è tanto, e quanto i lavoratori si mettono in tasca, che è molto di meno. Ecco. Quindi, come vedi, è un po' sempre il circolo vizioso che affossa l'economia italiana. Perché non si può ridurre strutturalmente il cuneo fiscale? Perché il cuneo fiscale non sono altro che imposte e contributi, un po' pagati dall'impresa, in parte pagati dall'impresa, in parte pagati dai lavoratori, che vanno a finanziare la spesa pubblica. La spesa pubblica inefficiente ha portato, come sappiamo, un eccesso di spesa pubblica a un eccesso di debito, il debito che costa tantissimo, per cui alla fine, essendo praticamente difficilmente comprimibile la spesa pubblica, non si riesce a ridurre questo cuneo fiscale. Questa riduzione che c'è stata negli ultimi due anni, 22-23, che si propone, secondo il ministro Giorgetti, anche per il 25, in realtà è una finta riduzione del cuneo fiscale, perché non è altro che spostare un pezzo di tassazione da una parte all'altra, cioè pago meno il cuneo fiscale, pago di più in qualche altra imposta, compreso quelle che gravano sugli utili delle società e sulle persone fisiche. Quindi,
e ora vedremo cosa dirà il nuovo presidente di Confindustria, professore, perché abbiamo anche un nuovo presidente, però ne parleremo più in là. Vedremo come si pronuncerà, perché tante volte qui abbiamo parlato di quello che voleva e che diceva Bonomi. Ora vediamo un pochino cosa accadrà. Valentina, sei d'accordo sul cuneo fiscale? Una battuta veloce, perché poi devo chiederti una cosa importantissima.
Sì, certo, certo che sono d'accordo con il dottor Gualtieri e spero che si possa trovare un modo per farci lavorare al meglio e rendere felici tutti noi, perché ovviamente più possiamo portare a casa dal lavoro che facciamo tutti i giorni e più miglioriamo non solo il nostro stato emotivo-emozionale, ma ovviamente abbiamo capacità di spesa.
Ecco, a proposito di stato emotivo, emozionale, di impresa, di lavoratori, di dipendenti, tu sei d'accordo con questo pensiero? Una delle leve dell'innovazione è la leadership. Tu sei, l'ho detto in apertura, un giovane capitano d'impresa. Sì, no? E poi ti chiedo un'altra cosa.
Assolutamente sì, bisogna indicare la rotta ed essere accoglienti e pronti sia per ciò che avviene dall'esterno e sia per quello che affrontiamo all'interno dell'azienda.
E quindi sei d'accordo con questo pensiero che è stato espresso giorni fa? Oggi servono i filosofi a capo delle aziende, non gli economisti, non me ne voglia il professor Gualtieri. Bisogna ripensare il perché, non il come, domandarsi il cosa, non il come. E poi cura delle persone, sguardo rivolto all'intenzione di un'azienda. E tutto questo è sintetizzato in un saggio di Giuseppe Morici. Chi è Giuseppe Morici? Lo inviterò. Manager, saggista e attuale vicepresidente del gruppo Feltrinelli, che riprende un pensiero molto più ampio e molto più complesso di Ikuhiro Nonaka, cioè che è un studioso giapponese e che sostiene più nelle aziende gli interrogativi sono scoraggianti, più sono da coltivare. Perché quell'impresa esiste? Perché agisce in un determinato modo? Cosa pensi?
Questa credo che sia una delle domande che più mi piace e forse più mi rappresenta, perché il mio percorso è stato motivato dal perché, non dal come. Se io mi fossi fatta la domanda come, non avremmo visto questa azienda crescere, perché la visione, la crescita si basa su un concetto di miglioramento. Io credo che il mio ruolo in azienda sia quello di metterci nelle condizioni migliori per lavorare. Mi è stato insegnato dalla famiglia il concetto di inclusione e di accoglienza. Incito tutti i collaboratori ad avere un dialogo aperto, ad avere onestà di intenti, ad utilizzare la nostra azienda come una sorta di microcosmo della vita. Siamo obbligati, se vogliamo dirla, a stare insieme 8 ore al giorno, tutti i giorni, quindi quasi il 50% della nostra giornata da sveglia. Allora perché non utilizzare il lavoro come un'occasione di crescita umana e di crescita emotiva? Quindi attraverso la collaborazione, attraverso il superamento di momenti di criticità che, come abbiamo nella nostra vita privata, possiamo riportare all'interno della nostra attività lavorativa, ma attraverso il dialogo, un ambiente protetto, crescere umanamente. Come? Avendo ben chiaro cosa stiamo facendo, dove stiamo andando e quanto ognuno di noi è importante e ha un ruolo specifico in quello che fa.
Ecco professore, è d'accordo con questo pensiero che ho citato? Ci vogliono i filosofi, non gli economisti a capo di un'azienda? Sì, no, perché? E poi chiudiamo con un'altra cosa che mi interessa.
Rapidissimamente, sono assolutamente d'accordo che gli economisti non possono stare a capo delle imprese. L'imprenditore ha altre caratteristiche, è un visionario, è quello che il più grande economista di tutti i tempi, che era un inglese, si chiamava John Maynard Keynes, diceva: ha un istinto animale. Ha un istinto che l'economista non può avere. L'economista
bisogna avere intuito, bisogna avere una passione, la passionaccia, insomma.
Ascoltami, Keynes lo chiamava animal spirits, cioè lo spirito animale, cioè colui che è capace di vedere oltre. Gli economisti abbiamo, diciamo, la caratteristica invece di essere molto razionali, molto oggettivi. Gli economisti possono servire di supporto, non possono mai essere degli imprenditori. L'imprenditore ha bisogno di una visione e forse hai ragione. deve essere anche un po' filosofo, sono d'accordo.
Quindi oggi siamo al completo perché lei ci supporta con la sua competenza e Valentina ci aiuta con il suo grande spirito e con la visione. E voglio chiedervi questo, la notizia che fa rumore del giorno, avete visto lo spot delle patatine San Carlo? Una blasfemia tuonano i cattolici e soprattutto Avvenire. Leggo proprio adesso, in questo momento, di questa trovata creativa, lo riepilogo per chi ancora non avesse ascoltato questa rumorosa notizia, sui social è questa: un gruppo di novizie è ammessa e al momento della comunione, quando la prima della fila chiude la bocca, dopo aver ricevuto l'Eucaristia, si ode uno scrocchio, cioè invece di ricevere l'Eucaristia riceve una patatina. Questo fa parte della comunicazione, ovviamente, questo meccanismo un po' blasfemo spesso e molto complesso per promuovere un prodotto. Valentina, tu sei un'imprenditrice, sei d'accordo o no con questa forte provocazione che sta facendo discutere su un prodotto, poi le patatine San Carlo, buonissime, che insomma sfido chiunque a dire a chi non piacciono?
Io credo che i grandi comunicatori siano dei provocatori ed è l'unico modo per stabilizzare nella nostra memoria quel brand, sia proprio provocare. L'ho trovata divertente e completamente azzeccata.
E soprattutto che fa rumore. Professor Gualtieri, che ne pensa di questo spot? Economicamente, secondo lei, renderà?
Io penso che, francamente, non lo trovo assolutamente blasfemo. Lo trovo simpatico, di buon gusto. Ricordo che lo spot precedente era quello con Rocco Siffredi, quindi molto meglio questo di quello di Rocco Siffredi.
DEF, oggi è la giornata del DEF, professore, non abbiamo commentato i soliti dati, una battuta, e PIL, perché lei parlava prima di PIL, no? Di aziende del Made in Italy, come si è messi? Proprio telegramma.
Il PIL crescerà meno delle aspettative, che già erano basse, crescerà ancora di meno di quello che è stato previsto in questo DEF, che molto di più di quello che stimano gli altri organismi internazionali. Pesa, lo ripetiamo sempre, il debito pubblico ci ha affossato e ci affosserà nei prossimi 4 anni il maledetto super bonus.
E c'è il richiamo forte del ministro Giorgetti sul super bonus. Noi tra poco ci collegheremo con un inviato molto speciale dal Salone del Risparmio e vedremo che cosa succede lì anche a livello di industria. Vediamo se gli italiani quanto e come stanno risparmiando. Cara Valentina, ti ringrazio davvero. Grazie. E torna a trovarci presto, perché il cuore batte sempre a favore delle imprese, ancor di più quando queste aziende italiane, eccezionali, eccellenti, sono capitanate da donne e da giovani donne. Grazie ancora.
Grazie, grazie Alessandra. Arrivederci, dottor Gualtieri. Grazie.
A presto, a martedì.
Arrivederci.
Ci vediamo tra poco.
Il buono è il cattivo. Mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 12 alle 13, Che giorno è? Con Pierluigi Pellegrin. Ed è tutto magna magna con Sammy Varin. Brutto non ascoltarli.
Pronto?
Avvocato.
Mi dica.
C'è bisogno di lei.
Sono l'avvocato Celeste Collovati. Con me parlerete di pensioni e di diritto del lavoro e tutte le problematiche inerenti al lavoro.
Ciao a tutti, sono Massimo Leonardi, avvocato e dottore commercialista. Con me parleremo di diritto tributario, diritto societario e danni da malasanità.
Sono l'avvocato Giorgia Colombo. Con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte.
Vi aspettiamo!
Vi aspettiamo!
Vi aspettiamo!
L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18.
C'è bisogno di lei.
I film sono sogni che non dimenticherai mai.
Che genere di film faremo?
Movie Time! La magia del cinema, ogni sabato dalle ore 16.
Qual è stata la tua parte preferita?
Radio Libertà, la tua radio.
È impossibile.
Solo se pensi che lo sia.
Non è meraviglioso.
Va ora in onda Rumore.
ridiamo subito la linea ad Alessandra Mori. Alessandra, stiamo cercando di collegarci con Alberto Gusmeroli, che al momento non è online, quindi vedremo di ripristinare il collegamento, però ti confermo, lo vediamo già sullo schermo, che abbiamo Giuliano Zulin con noi.
Intanto siamo qui con Giuliano, contattate l'onorevole Gusmeroli anche telefonicamente, vediamo un po', perché mi ha detto che ci sarà. E allora, un inviato molto speciale, dicevo, Giuliano Zulin, che si collega dal Salone del Risparmio. Però ti vedo in grande spolvero, Giuliano, oggi.
Non mi vedi in grande spolvero?
Grande spolvero, elegantissimo, lì.
No, ho capito.
Non sei un risparmiatore tu, eh? No.
No, no, io spendo tutto. Innanzitutto buongiorno, buon pomeriggio a tutti e ciao Alessandra, grazie dell'invito.
Allora,
siamo qua,
come va lì?
Sono più o meno 2.330 miliardi, i rappresentanti di 2.330 miliardi dei risparmi degli italiani. Insomma, dirla così sembra...
Cosa sembra?
Dirla sembra così? Vero,
perché
però
mentre ti aspettavo stavo leggendo dei dati dove si dice che gli italiani sono sempre cicale, sono sempre formiche, perché siccome io sono un po' cicaletta, allora sono sempre delle formiche, grandi formiche, che però hanno saputo risparmiare, perché gli italiani sono saggi, specialmente in questo momento di crisi, però questi risparmi non hanno portato poi a delle forme di buono, no? Sono stati risparmi un po' asfittici, perché è pesato sempre il leitmotiv del mattone, che è diventato poi un mattone per far riproliferare i conti e quindi le azioni e quindi i risparmi. Sei d'accordo? Cosa si dice da lì?
Ma sai cos'è? Che l'inflazione è stata pesantissima ed è tuttora pesante, nel senso che già nel mondo del risparmio gestito, cioè i fondi, l'anno scorso ci sono stati meno 50 miliardi, siamo sempre a 2.330 miliardi, però diciamo che gli italiani hanno prelevato 50 miliardi proprio per far fronte ai rincari. Soprattutto c'è stata anche la concorrenza dei titoli di Stato, il BTP Valore, che ti dà quel 4%, per cui magari qualcuno ha pensato meglio un 4% tranquillo, aiuto il debito italiano, aiuto lo Stato italiano, invece magari di rischiare e di magari portare a casa un rendimento basso, per cui il 2023 con i tassi alti e l'inflazione alta ha spinto la gente a investire di più sui titoli di Stato che non sui classici fondi. E
ecco, siamo collegati con Alberto Gusmeroli, al momento però abbiamo messo in pausa Alessandra Mori, quindi Alberto ti richiamo al volo perché devo riprendere l'altra conversazione. Un istante che riprendiamo subito Alessandra Mori, vediamo, ecco qua, riprendiamo la chiamata. Eccoci qua, Alessandra, ora saremo collegati a breve anche con Alberto Gusmeroli.
Benissimo, grande Giulio Cesare, dacci là quando l'onorevole Gusmeroli è in linea, così subito lo salutiamo. E Giuliano, stamane c'è stato il ministro Giorgetti lì, no? Tu sei stato, quindi l'avrei ascoltato. Il risparmio privato si è messo a servizio della competitività italiana ed europea, che detto così, che vuol dire? Ce lo traduci tutto questo? Perché c'è stato forte anche il richiamo all'industria, no?
Sì, ma sai cos'è? Che è un discorso che ahimè si sente da... Io, se posso dire l'età, ho quasi 47 anni e lo sento da 30 anni. No? E il tema è l'unione dei mercati di capitali.
Ecco, intanto abbiamo ripristinato il collegamento con Alberto Gusmeroli, quindi dovremmo averlo anche con noi. Eccoci qua, Alberto.
Eccolo, esatto. Allora, presidente Gusmeroli, finalmente, da quanto tempo che manca qui a Pop Economia? Insomma, ci ha fatto davvero penare, eh? Come sta?
Diciamo che sto benissimo.
Sta benissimo, e la vedo in gran forma. E noi, caro presidente Gusmeroli, mentre l'aspettavamo, io le telefonavo ogni tanto, venga presidente, lei mi diceva sono davvero impegnatissimo, e la vediamo. Guardi un po' dove siamo rimasti, guardi un po', non so se lo vedete, eh? Siamo rimasti qua, lo vede?
Bravi, bravi.
Non ne fisco più, non ne fisco più.
Non ho cambiato niente da un anno e mezzo a questa parte, sempre complicato.
Sempre complicato, però mentre durante la sua assenza noi abbiamo continuato a fare i conti, a svolgere i compiti in maniera molto precisa, cercando di capire qualcosa di più. Insomma, ci siamo quasi, questa benedetta riforma fiscale, della quale con lei e con anche Massimo Bitonci, il sottosegretario, abbiamo parlato molte volte, no? Siamo arrivati, c'è quasi una Pasqua, una rinascita, a che punto siamo? In breve, poi parliamo subito di risparmio di bollette, perché c'è anche collegato Giuliano Zulin dal Salone del Risparmio, un tema che a lei è molto caro. A che punto siamo sulla riforma fiscale? Proprio un frammento?
La riforma fiscale è molto semplice, siamo al 12° decreto attuativo che oggi è andato in Consiglio dei Ministri, quello sull'imposta sulle successioni e donazioni. Non ci sono ovviamente aumenti di imposta, però c'è, diciamo, la possibilità di una semplificazione, quindi si tenderà alla precompilata, ovviamente speriamo tutti di non compilare mai l'imposta sulla successione e donazione, perché vuol dire che abbiamo perso un nostro caro, però diciamo che in una situazione già difficile umana, se le complicazioni fiscali ci vengono, diciamo, vengono meno, sicuramente almeno da quel punto di vista costa meno per il cittadino, diciamo un adempimento un po' più sopportabile.
Ecco.
Nessuna crescita delle imposte, tutta la riforma fiscale è basata sostanzialmente sul non far crescere le imposte, ma gradatamente ridurle. Poi ovviamente dipende, la riduzione delle imposte dipende da tantissimi fattori. Uno, in questo momento ci sono due guerre, c'è una situazione economica in generale, non solo italiana, pensiamo solo alla Germania, che in questo momento è in recessione. Noi abbiamo un mercato, delle attività economiche, le attività manifatturiere che sono fortemente dipendenti dalla Germania, e quindi noi subiamo
in questo momento
tedesca.
Siamo in affari.
I tassi di interesse alti, ecco. Adesso fortunatamente l'inflazione è rientrata, però insomma bisogna immaginare che il processo di riduzione graduale delle imposte andrà di pari passo con il miglioramento della situazione economica e dall'altro l'emersione del sommerso, perché il sommerso verrà destinato alla riduzione delle imposte.
A proposito, andiamo, diciamo, un po' più sui temi pop, no? Quelli dell'economia reale, quelli che interessano un po' tutti noi. Ecco, Giuliano Zolini, lo dicevo, è in diretta dal Salone del Risparmio. Ecco, risparmio, e tra poco con lei voglio parlare di bollette, perché c'è una notizia importantissima. Giuliano, puoi dirci, sempre in un frammento, quello che mi stavi dicendo prima, dei dati, due dati proprio sul risparmio, così
vi rimbalziamo il presidente Gusmeroli. Il presidente Gusmeroli parlava di semplificazione del fisco e il ministro Giorgetti prima invocava di fatto questa semplificazione europea che si chiama Unione dei Mercati di Capitali, no? Che vuol dire che in teoria devi avere un mercato unico in Europa, visto che c'è la libertà di circolazione di persone e di merci, però le regole tributarie, fiscali, legate anche al funzionamento dei mercati dei capitali, quindi dei soldi, dove vanno, dove non vanno, chiaramente è frammentata in 27 paesi. L'idea partita nel 2015 da Juncker, siamo arrivati al 2024, lo spinge anche la Banca Centrale Europea per arrivare a questa benedetta vera unione dei mercati. Che cosa comporterebbe? Sinteticamente, uno, che i famosi soldi del risparmio gestito, i 2.330 miliardi italiani, ad esempio, di cui parlavamo prima, potrebbero essere usati in maniera molto più semplice a favore delle imprese, ma soprattutto piccole e medie imprese che magari non vanno in borsa, che magari non hanno finanziamenti da parte delle banche e quindi potrebbero beneficiare. Qual è il problema? Qual è il problema? Che ci sono dei paesi che hanno un buon mercato di capitali e attirano già investimenti, che non gliene frega niente dell'unione del mercato di capitali, no? Quindi frenano e quindi siamo ancora fermi qua. Il problema è che gli stati non possono investire perché sono pieni di debiti, in Europa, dopo il PNRR, non c'è questa grande volontà di fare un altro piano di investimento comune a debito. I soldi dei privati non possono coprire tutto e quindi le cosiddette transizioni, che Mario Draghi ha detto costeranno 5, 6, 700 miliardi, chi lo sa, digitale ed energetica, chissà chi le finanzierà. E questa è la domanda che resta.
Questa è la domanda. Chissà chi le finanzierà, onorevole Guglielmi. Andiamo veloci perché io devo chiederle tantissime cose.
Allora, intanto la transizione ecologica non la devono pagare le imprese e i dipendenti, cioè i posti di lavoro. Cioè, noi dobbiamo pensare ovviamente a una transizione ecologica che tuteli l'ambiente, vogliamo dare ai nostri figli un mondo migliore. Ma dobbiamo fare attenzione che sia sostenibile economicamente e sostenibile socialmente, quindi che non ci perdiamo aziende e non ci perdiamo posti di lavoro. Per fare questo la transizione ecologica è un problema complesso e deve avere risposte complesse e diversificate. Le risposte semplici come solo il motore elettrico, faccio un esempio, oppure efficientamento energetico per tutte le case.
Ecco, no? Un tema molto pratico che coinvolge tutti.
Sono risposte semplici a problemi complessi e in certi casi non sono risposte. Quindi dobbiamo affrontare in modo non ideologico, diciamo, un tema che vogliamo tutti, tutti noi vogliamo la tutela dell'ambiente, ma la tutela dell'ambiente deve sposarsi con la sostenibilità economica, se no cosa succede? Succede che i cittadini, le popolazioni di tutti gli stati europei si ribellano, cioè non a questo punto avversano la transizione ecologica
e la vedono come un nemico, no?
Di favorirla, e questo sarebbe la cosa più grave in assoluto. Cioè noi dobbiamo essere per la transizione ecologica, ma dobbiamo renderla, tra virgolette, digeribile, sia economicamente che socialmente. Quindi sul motore bisogna non puntare solo al motore elettrico che ci consegna la Cina in massima dipendenza dalle loro batterie. Sulle case bisogna distinguere il tema delle case, quali case vanno efficientate e quali non ha nessun senso efficientare. Su altri temi europei dobbiamo, tipo quelli dell'energia, devono essere affrontati non con un approccio ideologico solo l'eolico o solo il solare, perché solo l'eolico e solo il solare non ci permette di raggiungere minimamente gli obiettivi che ci ha prefisso l'Europa. Allora, se il concetto è diamo degli obiettivi irraggiungibili che praticamente partiamo già oggi sapendo che non abbiamo,
che non saranno attuabili, non arriveremo da nessuna parte.
Allora facciamo queste cose ideologiche che non hanno senso e che alla fine portano a far sì che il cittadino avversi la transizione ecologica.
Giuliano, io ti vedo un po' in sofferenza perché sei lì ovviamente collegato, insomma sento un po' di rumore. Come vuoi, se vuoi rimanere io sono contenta, altrimenti ci salutiamo qui e poi ci rivediamo.
Allora, vi saluto, però dico, vorrei solo dire una roba a voi, certo, bellissima, sì, che proprio le elezioni europee sono il punto, cioè cadono a fagiolo, no, con tutte queste sfide che abbiamo, nel quale le persone potranno esprimere la loro visione d'Europa, no? A mio parere serve una visione molto più pragmatica, come diceva anche il presidente Gusmeroli,
sì,
ma non per essere appunto pro o contro l'ambiente, pro o contro la digitalizzazione, pro o contro l'intelligenza artificiale, ma proprio per affrontare in maniera pragmatica quei soldi in mano e per non lasciare indietro nessuno o comunque pochissime persone, tutte le varie sfide che si pongono. E soprattutto serve un'Europa forte, ma l'Europa forte per competere con Cina e Stati Uniti deve essere forte solo se affronta, ripeto, in maniera pragmatica e non ideologica qualsiasi sfida che le si presenta.
Siamo tutti di questo parere.
E le europee saranno chiaramente il trampolino. Vediamo cosa ne esce.
Vediamo ecco. Cosa ne uscirà. Siamo qui ad aspettare.
Saluto a tutti, saluto il presidente Cosmeroi, saluto gli spettatori e ascoltatori e saluto Alessandra.
Grazie caro Giuliano, serata. A presto. Allora, presidente Gusmeroli, lei diceva digeribile, la transizione deve essere digeribile, un po' come l'agroalimentare, no? Cioè non approcci ideologici, ma deve essere un tema pragmatico, come dicevamo, digeribile. E in un momento così delicato c'è appunto il tema del risparmio. Non a caso ho fatto collegare Giuliano Zurin da lì, perché c'è anche una notizia sulle bollette, importantissima, importantissima, molto pop, molto reale, utile, fruibile a tutti. Finalmente sul sito di ARERA, e voglio specificarlo, spiegarlo, precisarlo con lei, i cittadini attraverso un link che io sono andata anche a vedere lì sulla home page, possono azionare procedure di ricerca per capire quale fornitore può esserci utile, congeniale su ogni singolo comune, agile, intuitivo. Ecco, questo lei lo rivendica come un successo anche della Lega, perché erano state fatte molte audizioni del presidente, anche con il ministro Fratin. Di che cosa si tratta? Ce lo spiega
intanto diciamo una cosa, che per arrivare a questa cosa qui, che è una roba banalissima,
c'è voluta una fatica titanica,
cioè c'è voluto una conferenza stampa del sottoscritto con l'associazione dei consumatori, c'è voluto chiamare in commissione due volte il presidente dell'autorità
di controllo,
d'accordo? Cioè ho dovuto fare non so quanti comunicati stampa.
Ecco, presidente Gumerali, mi viene da dire alla faccia della semplificazione, mi viene proprio da dire.
E soprattutto della difesa del consumatore, del cittadino. Cioè abbiamo dovuto veramente fare l'ira di Dio per riuscire a ottenere che ARERA sul suo sito mettesse questo link in cui uno digita il comune, gli esce qual è il servizio a maggior tutela della sua zona, e lui, se è nel servizio a maggior tutela, in questo momento conviene non muoversi, cioè rimanere nel servizio a maggior tutela e al primo di luglio finire nel servizio a tutele graduali per 3 anni a, diciamo, prezzi ridotti delle aste che si sono tenute a gennaio. Se invece uno è finito nel mercato libero, digita il comune su quel link, ottiene chi gestisce nella sua zona il servizio di maggior tutela, fa la domanda di rientrarci, ma prima del 30 di giugno, perché poi dopo non si può più rientrarci.
Grazie di questa chiarificazione, è fondamentale, prima del 30 di giugno. Quindi
tra mercato libero,
Mercato libero e mercato tutelato, perché c'è questo passaggio, la blocco, ce lo spiega un attimo, perché adesso è un momento cruciale, c'è la scelta dal mercato libero a quello tutelato. Qual è il migliore secondo lei? Perché anche qui non ci si orienta molto bene.
Il mercato tutelato adesso, perché? Perché dal primo di luglio uno, se è nel mercato tutelato al 30 giugno, finisce nel mercato a tutele graduali, e siccome c'è stata per la prima volta concorrenza, quindi i prezzi sono scesi e uno si garantisce per 3 anni dei prezzi ridotti.
Ridotti. Onorevole Gusmeroli.
Quindi noi abbiamo chiesto ad ARERA di dare questa informazione molto banale, dove sostanzialmente, ovviamente, mi immagino che ci siano gli operatori di energia che del mercato libero che non sono felici, ma se non sono felici hanno una bella cosa che possono fare: ridurre i prezzi.
Ecco, quello che ci aspettiamo tutti, ridurre i prezzi, se lo dice lei, perché non ne fisco più, qui non ne fisco più. Ecco, oggi è giornata intensissima di conti e giornata di DEF. Abbiamo visto anche il ministro Giorgetti dal Salone del Risparmio, ma volevo chiederle questo: il piano casa, perché c'è questa notizia annunciata dal ministro Salvini che sta facendo molto rumore. Io mi sono un po' studiata la pratica per quello che ho potuto vedere fino ad ora e devo dire che ha anche degli spunti molto interessanti. Quindi che cosa, come la mettiamo dopo la pace fiscale, una pace edilizia, molti parlano di condono. Che cos'è? Ce lo può spiegare in una pillola come fa lei?
Allora, io ero presente quando il ministro Salvini all'Assemblea Nazionale di Confedilizia l'ha annunciato. Non si parla di condonare le case abusive, no? Poi dopodiché, siccome in Italia l'onestà intellettuale non è purtroppo casa.
Non ha prezzo.
Vabbè, poi la lotta politica, eccetera, eccetera. Però qui si tratta di piccoli vizi che hanno le case, la finestra più larga, la finestra più corta, la scala interna, la parete spostata, queste robe qui si parla, non si parla della casa abusiva sotto vincolo idrogeologico o da qualche altra parte. Ecco, questo è quello che è il progetto, diciamo, del ministro. E io credo che sia assolutamente ragionevole. Perché è nato questa cosa? Perché con gli incentivi edilizi uno doveva avere la casa perfetta. Spesso e volentieri, a me per esempio è capitato, facevo il sindaco e della mia città Roma bellissima, chiudo la parola.
Da dove lei scommetto è collegato e da dove ieri sera c'è stata...
La camera,
è collegato alla camera, perché ho letto che ieri sera c'è stata una serata strepitosa per lei ad Arona, poi ce lo racconta. Dobbiamo essere molto sintetici perché stiamo quasi chiudendo e c'è Graziella Giangiulio collegata già.
Dicevo quindi, a me è capitato che un cittadino ha comprato una casa, poi l'ha venduta, quando l'ha venduta, quello che l'ha comprato ha scoperto che c'era praticamente da un ripostiglio aveva recuperato un bagno senza ampliamenti, senza aver fatto niente. Beh, questa roba qui è diventata impeditiva del super bonus, il risultato è che questo ha perso l'agevolazione. C'è stata una causa, c'è ancora una causa, eccetera, eccetera, per che cosa? Per un qualcosa fatto all'interno della casa, senza nessun volume, senza nessuna differenza. Ecco, qui stiamo parlando di queste regolarizzazioni, quindi non è un condono edilizio. Poi, torno a dire, siccome siamo nel paese dei guelfi e dei ghibellini. Diranno, c'è chi dice che è condono, l'altro che dice che non è un condono, eccetera, eccetera. Però la realtà, faccio anche il tecnico, il commercialista, posso dire non è un condono.
Non è un condono. Allora, adesso abbiamo 5 minuti, onorevole Gonzaroli, vorrei che lei rimanesse con noi perché voglio commentare con Graziella Giangiulio di Agici News, con direttrice di questo di questa agenzia di geopolitica e anche d'economia, il problema, cioè il dramma, altro che il problema, della guerra, cioè le ultime news. Graziella ce le dà sempre a fine puntata. Innanzitutto, ciao Graziella, come stai?
Tutto bene, grazie, bentrovati a tutti i radio o telespettatori.
Entrambi. L'Iran non attaccherà direttamente Israele, Hamas studia l'ultima proposta di tregua. Come si è messi la possibilità di questa tregua? Esiste o no? Perché ieri c'è stato l'annuncio di una giornalista egiziana, velocemente.
Sì, diciamo che l'Egitto è sempre molto positivo rispetto a questi accordi, però purtroppo ieri sera Hamas ha detto che questa proposta non corrisponde alle loro aspettative, quindi al momento l'hanno rigettata. La cosa positiva è che sicuramente il Cairo non mollerà la presa, perché hanno tutti bisogno di un cessate il fuoco su Gaza per una questione proprio umanitaria. Comunque ci tengo a sottolineare che Israele ha già detto che anche se ci sarà un cessate il fuoco a Gaza, la guerra non è finita, perché si stanno preparando per partire su Rafah. Sono aumentati il numero dei raid aerei su Rafah, questo di solito è propedeutico, purtroppo è il termine e non risponde alla realtà, è propedeutico a un attacco di terra. Per quanto riguarda l'Iran, ieri sera, diciamo nella giornata di ieri, il ministro per gli esteri Abdullah iraniano era in Siria, proprio laddove è successo il fattaccio, che ha fatto pensare che l'Iran potrebbe rispondere o meno. La situazione ad oggi è questa, che l'Iran ha messo in massima allerta l'Iran, dicendo che ci saranno esercitazioni aeree schierati sui sistemi di difesa attorno a Teheran. Israele ha risposto che è pronto a qualsiasi tipo di attacco e ha fatto intuire che è pronto ad attaccare i siti nucleari. Non è mai stata, diciamo, nelle corde dell'Iran attaccare direttamente Israele, però sicuramente attraverso la sua rete di milizie islamiche che stanno combattendo contro Israele, quindi la resistenza islamica irachena, Hezbollah, gli Houthi o la resistenza islamica siriana, qualcosa faranno. Ci sono già stati degli attacchi, Israele ha perso un sistema di difesa, e adesso vedremo come proseguiranno. Insomma, questo è proprio il sunto del sunto del sunto di quello che sta succedendo.
Grazie, Graziella, di darci sempre informazioni fondamentali anche di prima mano. Onorevole Gusmeroli, siamo con lei tante volte quando c'era la guerra, quando c'era e c'è ancora la guerra in Ucraina, siamo anche alle ripercussioni economiche, no, di questa tragedia, che anche per noi... insomma, le ripercussioni sono forti, fortissime, anche se a volte la vediamo come una cosa non nostra, la guerra, come una cosa molto lontana. Come la vede? Poi c'è una domanda, leggo un messaggio per lei di un ascoltatore. Abbiamo un minuto, proprio poco.
Sì, mi lega pure il messaggio così rispondo tutte le
domande. Allora, no, il messaggio è questo. Onorevole Gusmeroli, quando sarà abolito il bollo auto, vecchio cavallo di battaglia della Lega?
Sì, mi sembra più che altro il superbollo, che il superbollo è dentro nella delega per la riforma fiscale, l'abolizione, quindi la norma c'è già, si tratta solo di dare solo mica tanto, comunque si tratta di darne attuazione. Ovviamente l'attuazione dipende da le disponibilità del bilancio dello Stato. Considerando tutto il tema degli incentivi edilizi, che ha visto depauperare quasi per 200 miliardi i soldi del bilancio pubblico, bisogna avere onestà intellettuale e rispondere alla domanda, che non sarà una roba a brevissimo. La norma c'è già, ma la traduzione in pratica non sarà
ci vuole tempo,
perché purtroppo è difficile fare le nozze con i fichi secchi,
lo sappiamo. Ecco, volevo leggere questa notizia. Parlavo prima, onorevole Gusmeroli e Graziella, dello spot delle patatine. Avrà sentito che sta facendo un grande rumore le patatine San Carlo. Prima avevamo qui un'imprenditrice importante di Torino della cioccolata, e quindi parlavamo di impresa e anche di importanza delle imprese del Made in Italy. Patatine, è arrivato adesso lo stop. Patatine al posto dell'ostia, arriva stop alla diffusione dello spot delle patatine Amica Chips, in cui una patatina viene sostituita all'ostia durante una funzione religiosa, finito nel mirino dell'IART ma anche di diversi utenti. Quindi spot a questo stop che sta facendo molto rumore. Allora, onorevole Gonzalo, io l'aspetto qui a Pop Economia, perché noi tutti martedì ci facciamo i conti e lei per noi è fondamentale, come sempre abbiamo fatto. Ci vediamo e ci sentiamo, grazie.
Grazie, un saluto a tutti.
E grazie alla Gian Giulio per la tua prima mano sulla situazione drammatica tra Israele e Hamas.
Sì, a presto. Con l'ultimissima, che l'Iran ha minacciato gli Emirati Arabi Uniti perché hanno delle basi americane.
Evviva, direi, per essere un po' molto ironica e sarcastica. Allora, martedì, grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Avete ascoltato Pop Economia.